Torino, che è il sindaco.
Buonasera, signor sindaco, buonasera a tutti gli assessori. Allora, abbiamo stilato delle priorità. Il primo punto è il ponte sul Seveso. Sembra che fosse tutta assieme oppure rispondi una per una?
No, fate le domande.
Ah, ok. Poi la sistemazione, okay. Via Marco Polo, c'è cioè il prolungamento via dell'Ametista, via Marco Polo e via Barcellona, quindi fare quell'asse mediano che era... Poi la rotatoria sull'incrocio con Corso Vittorio Veneto e via Marco Polo, certo. Sistema di scolo delle acque bianche su via Marco Polo e via Laterali. Marciapiedi su via Marco Polo e vie laterali, sistemazione spazi di traffico centrale all'incrocio con via Arcosa, Pontevo e via Rodano e completamento dell'illuminazione. Noi chiediamo, ed è lunga, Abbiamo tante strade da mare e ripristinare, che sono via Romolo Gessi, da incrocio via Gerardo da Cremona e via Pontevo. Ripristino alluvione 2013 e completamento. Via Luigi Capuana più via Grado da Cremona, via Cortezzi, incrocio via Cucco e Pizzaro, via Caboto, asfalto da ripristinare. Poi abbiamo la sicurezza, che è il canale Seliedu, lato via Cortezze e via Gessi, prive di balaustre di protezione, quello è pericolosissimo. Mancanza di segnaletica stradale orizzontale e verticale. Sistemazione accesso pedonale scuola media, quindi marciapiedi, segnaletica, illuminazione, parcheggi e viabilità. Sistemazione parcheggi della scuola elementare. Drenaggio acqua aria sterrata, utilizzata anche come punto di raduno alluvione incendi. Lì una parte una volta che si allaga
e
piove. Eliminazione o spostamento del traliccio Enel su via Gessi, occupante nella carreggiata. Allora, poi ci sono altre problematiche, l'illuminazione manca su quasi tutte le strade del piano di risanamento, l'acqua non è potabile, quindi ci fare il punto sul progetto delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico, piazzetta a verde tra via Montego e via da Verrazzano, sostituzione delle piante dissecate in via Vittorio Corso Vittorio Veneto e via Marco Polo, e irrigazione. E poi abbiamo il campo di calcio che ci manca una porta. Allora, poi ci sono anche altre domande che hanno fatto i nostri abitanti del quartiere, tra cui una Vilma Ghigliano su via Nobile ha detto se la tassa dei rifiuti si può dimezzare, visto che non hanno nessun servizio, non c'è niente in tratto, se è possibile magari fare richiesta o che cosa. Tutte le altre sono tutte quelle già comprese, tranne qualche altro che di nuovo nell'esponiamo di nuovo,
anche se ne abbiamo già fatto. Se il caso qualcuno.
Qualcuno magari può dire che nel caso del.
Allora, continuiamo con allora io, ex maestra di a scuola. È dato di fatto che si cade in espansione, per cui il numero degli alunni è continuato. Tanto è vero che quest'anno ci sono stati 40 esuberi alla scuola materna, in Cicadentu, e 40 per la scuola elementare, più 40 nella scuola di Santa Maria, che è lo stesso circolo. Un altro dato di fatto è che tutti gli spazi che ci sono a Cicadentu sono stati utilizzati impedendo di proseguire con le progettazioni che una volta si facevano. Perché non ci sono più spazi. Intanto, quest'anno siete venuti incontro realizzando un'altra uretta, buttando giù un muro, per cui c'è un altro spazietto, per avere una sezione in più nella scuola materna. In effetti da 4 diventeranno 5 se poi sarà meno organico. Si pone il problema anche perché in questa zona non esiste una scuola materna. c'è solamente l'edificio della scuola, dico come struttura, perché poi la scuola materna è ospitata nelle aule della scuola elementare, ed è per questo che vengono a mancare le aule per le famiglie della scuola elementare. L'informazione che vorremmo avere è se sarà possibile almeno progettare una scuola materna, e poi se effettivamente esiste un progetto di cui abbiamo parlato, cioè abbiamo sentito parlare in precedenza negli anni scorsi di Tanaule, quando si voleva costituire un comprensivo la zona di Tanaule con Sticanello e Santa Maria. Non abbiamo alcuna informazione di questo progetto, sapere che cosa c'è di vero. Per quanto riguarda poi la scuola dove siamo ospitati, mancano tante cosine, dico cosine perché chiaramente parlare adesso di tende fa pure ridere che mancano le tende rispetto a tutto l'altro. Però che mi manca? Una cosa di cui si sente la necessità è uno spazio un tantino riservato per i professori. Non esiste un'aula professori, era stato chiesto se è possibile costituirla in questo pezzo di androne anche con degli arredi, mettendo per esempio delle librerie, in modo da avere un po' di riservatezza quando si ricevono i genitori. Grazie.
Prego, sì.
Se abbiamo un po' di memoria. Iniziamo dal punto principale, quello che dà più fastidio alla comunità intera, che è sicuramente alla comunità intera, della città naturalmente, che è il ponte su via Vittorio Veneto. Lì il ponte era stato progettato in maniera diversa rispetto a come oggi lo stiamo realizzando, e non soltanto era stato progettato in maniera diversa, ma era stato progettato in modo che non poteva essere realizzato. È stato fatto il bando, poi quando sono andati a realizzare il ponte non era più realizzabile, così come doveva essere realizzato. Per cui abbiamo rivisto il progetto, rifatto da capo, cambiate anche le modalità costruttive, e avevamo detto in quell'epoca, eravamo i primi mesi che ci eravamo insediati, i primi giorni anche, io ero venuto qui naturalmente, i primi mesi che ci eravamo insediati, che andavano fatte delle modifiche, perché altrimenti avremmo avuto una grande opera in un deserto, perché sia la strada di accesso al ponte venendo dalla città, che quella di ingresso in città passando attraverso il ponte, non sarebbero state adeguate a quello che era la dignità della nostra stessa città. Quello è il primo, il prolungamento di via Vittorio Veneto, o meglio la parte della 127 che è stata ceduta al comune dall'ANAS, è il primo ingresso in città della circolazione. Perciò una volta superato l'ingresso dell'ospedale, questa è la vera prima, è il vero primo ingresso. E naturalmente non è dignitoso per una città grande e importante come la nostra lasciare quell'ingresso con tutte quelle sterpaglie, con la difficoltà e soprattutto con la pericolosità di quel tratto. Allora abbiamo approvato un progetto, abbiamo rifatto tutto, abbiamo raddrizzato la strada, e come potete ben vedere adesso è una strada che sicuramente dà dignità alla nostra città. In pratica continuerà la parte importante di via Vittorio Veneto, che arriva fino a via Marco Polo, continuerà così bella larga in piena sicurezza sino alla circonvallazione. Naturalmente siete stati attenti, perché ogni tanto qualcuno lo becco che viene a fare i sopralluoghi e a sbirciare i lavori che stanno facendo. Se vuol dire che lo becco, vuol dire che ci vado ogni tanto a vedere se i lavori vanno bene oppure vanno male. E devo dirvi che avrete anche notato che le rotatorie sono state disegnate a terra con dei punti rossi, per cui e noi non soltanto realizzeremo una bellissima rotatoria all'ingresso di via Marco Polo, così come è giusto che sia, così come via Coc. E sono le prime due rotatorie che il Comune realizzerà assieme al ponte, così come realizzeremo le altre due rotatorie, una in via, all'ingresso di via Giove e l'altra all'ingresso di via Plutone, in modo da rendere sicura tutti gli ingressi, perché mentre uno è abituato magari a correre 50-70 all'ora sulla circonvallazione, come prende la rampa di discesa, continua a correre, e penso che non sia giusto che in una strada così importante, con le scuole che si affacciano sulla nostra, su questa via, si debba mantenere il pericolo. Per cui abbiamo naturalmente accelerato il tutto, abbiamo avuto problemi seri e sotto tutti i punti di vista, ma è acqua passata. Adesso, come potete ben vedere, le infrastrutture, le strutture principali, che sono il gas e l'acqua, i tubi sono stati passati, verrà collegata l'acqua dalla parte di via Coc e dalla parte di via, sino all'incrocio di via Marco Polo, e anche lì dobbiamo fare un grosso intervento, perché quella condotta principale che arriva lì in via Marco Polo, una parte di tubatura è in ghisa sferoidale, un'altra parte invece è in fibrocemento. Allora stiamo anche lì agendo, togliendo tutto quello che si deve togliere, anche perché la qualità dell'acqua, che avete fatto la domanda, anche quella naturalmente, molto buona parte della non potabilità deriva anche da quello che c'è all'interno delle condotte.
Fibrocemento e termiti, no?
Giusto. Sì, certo.
Allora, utilizziamo le termiti.
Sì. Come termini?
No, vabbè, insomma, perché magari fibrocemento è un pochettino...
Fibrocemento si chiama?
Sì. E termiti sarebbe più comprensibile.
Voi volete usare...
La chiarezza è...
La chiarezza, ma perché? Ma è una chiarezza perché...
Ma è
una chiarezza che vuoi fare
la precisione di qua.
Comunque, fibrocemento si chiama quel materiale che voi lo potete chiamare Eternit quando è Eternit o fibrocemento, però è fibrocemento, cemento fibrato in scaglie con all'interno delle fibre per tenere unito il cemento. Detto questo, per cui cercheremo di mettere a posto anche tutto il resto. Continueremo sino a via Coc nella prima parte con i marciapiedi e con le piste ciclabili, naturalmente da 3,5 metri l'una, e con il ponte, che qualora l'avessimo lasciato senza le rotatorie sarebbe stata, soprattutto dalla parte cittadina, sarebbe stata una bella rampa di lancio, per invece così a così poca distanza dall'incrocio siamo in assoluta e piena sicurezza, mentre da via Coco la distanza, la differenza sono 40-50 centimetri tra il piano di via Coc e il piano e la soletta del ponte, dall'altra parte è un pochino più ripida, però è pochissima la differenza. Provvederemo naturalmente a sistemare tutta la parte vicino alla famiglia Ruiu, che naturalmente ha sopportato in questi mesi tutte le problematiche relative alla realizzazione del ponte. State tranquilli che io le sto guardando per bene le cose, perciò verranno fatte a regola d'arte, e soprattutto verranno fatte. Non tu non sei contento, non sei dal conto? Ah, no, pensavo, perché hai fatto così per dire che non si farà. Tranquillo che si fanno bene i lavori, per quando ci sono io. Poi quando ve la niente non mi frega nulla. Per cui fate i lavori in assoluta sicurezza, provvederemo anche a fare una griglia tutto spessore in modo che l'acqua piovana non vada più da nessuna parte, né dalla parte della famiglia Arruglio e tantomeno resti ferma lì all'interno della rotatoria. Così come faremo delle caditoie sul lato sinistro di via Vittorio Veneto, in modo da portare tutte le acque piovane, naturalmente essendo quella parte in discesa dalla rotatoria davanti alla scuola sino alla rotatoria di via Cocco, dovremo raccogliere, verrà raccolta anche tutta l'acqua piovana, così come verrà sistemata tutta la pubblica illuminazione, così come verranno rimessi a dimora tutti gli alberi mancanti. Perciò noi faremo un lavoro ben fatto, oltre a sistemare tutti i terreni circostanti, che sono quelli che ci hanno permesso anche di avere un'area di cantiere così grande, che sono tutti i proprietari terreni sul lato sinistro andando verso la parte esterna. Molte strade sono naturalmente carenti dal punto di vista delle infrastrutture, mancano i marciapiedi, manca la pubblica illuminazione, manca lo stesso asfalto, così come mancano importanti servizi come quelli della raccolta delle acque bianche. Noi non piace, a me soprattutto non piace prendere in giro nessuno. All'interno dei piani di risanamento si possono fare lavori soltanto in base ai soldi che chi costruisce la casa nel piano di risanamento paga al comune. E naturalmente tutto il monte, non so se ci sono un po' di soldi in questo quartiere e cercheremo naturalmente di spenderli quanto prima. Ci sono delle priorità, ci sono delle zone, naturalmente voi chiedete per Rione Steccaledo, gli altri quartieri, naturalmente gli altri piani di risanamento chiedono per loro, e il buon padre di famiglia deve fare le cose più urgenti, cercando di mettere, se non ci fosse stata la normativa che prevede che le spese in base ai soldi che abbiamo a disposizione debbano essere fatte in base alla spesa storica del comune, sarebbe stato, noi avremmo già messo in piedi tutto, avremmo fatto già realizzare tutte le infrastrutture in tutti i quartieri contemporaneamente. Purtroppo non si può per legge, dobbiamo fare a tranche, e queste tranche verranno realizzate naturalmente con una certa programmazione. Vi avevo detto in campagna elettorale, ma lo ribadisco adesso che sono un sindaco, grazie a molti di voi sindaco di questa città, che dovremmo scegliere assieme le priorità. A noi va bene una cosa e l'altra. Nei quartieri, ho detto, la popolazione, il comitato di quartiere, ci sediamo e in base alle nostre conoscenze, in base alle parti progettate, in base a quelle che sono le principali esigenze, noi naturalmente daremo risposte e priorità alle singole esigenze. La qualità dell'acqua ve ne ho già parlato, poi tutte queste asfalto da ripristinare, tutte queste robe qui ve lo abbiamo già detto. Avete fatto l'elenco? Esatto, la sicurezza del canale. Come ben sapete, e noi stiamo battagliando non poco, noi siamo per un progetto alternativo a quello che è stato approvato. Abbiamo grossi scontri con la Regione, questi grossi scontri derivano dal fatto che loro hanno pensato di fare queste grosse vasche di laminazione e di modificare il sistema dei canali allargandoli, facendone di nuovi. Noi siamo per un progetto alternativo. Ad oggi il progetto che vale è quello della Regione, anche se naturalmente anche in questo campo la Regione non è che stia brillando per velocità di realizzazione delle opere, perché dicono a noi che forse abbiamo perso qualche mese, invece dovremmo essere noi a dire loro forse se vi sbrigate va anche meglio. Il problema della sicurezza degli argini del canale. Abbiamo detto in premessa che i canali non li possiamo toccare perché ci deve essere l'autorizzazione da parte della Regione, non soltanto l'assessorato ai lavori pubblici, ma anche l'ambiente, il genio civile e anche l'ARDIS, che è l'Agenzia regionale per la difesa per il rischio idrogeologico e per la difesa del territorio. Noi avevamo anche pensato, anche già da subito, di fare un muro in cemento armato vicino all'argine, proprio quasi sull'argine del canale, in modo che qualora, speriamo mai più avvenga, la forza dell'acqua, così come è successo, il Sirigedu che è naturalmente fuoriuscito un pochino più avanti, su per giù se guardiamo ad ovest, in questa direzione, sino lì volevamo arrivarci facendo un muro in modo da sollevare l'argine, ma questa è una cosa difficile da assicurarvi, perché tutti quei lavori passano assolutamente solo sotto la direzione regionale. Se loro non ci autorizzano, non si può fare assolutamente niente. Il comune non può entrare nel canale, non può fare nessun lavoro all'interno dei canali se non preventivamente autorizzati dagli enti di cui vi ho parlato. Non si possono fare le sponde, no? È quello che noi avevamo già pensato ad agosto, che sarebbe stata oltretutto una spesa abbastanza limitata, perché fare un metro e dieci di muro in cemento armato che borda la parte superiore del canale sarebbe stata una cosa ben fatta, e soprattutto sarebbe stato molto 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 utile. Per quanto riguarda la strada interquartiere che noi avevamo progettato qualche decennio fa, quella strada esiste, ma quella strada deve essere realizzata in base all'espansione della città e deve essere realizzata dai lottizzanti che hanno i terreni e hanno le zone C. Può darsi che qualora dovessimo avere dei finanziamenti specifici, di poterne fare qualche altra a parte. Delle due strade invece che si ripartono da via via Marco Polo, che fanno la biforcazione, vanno a finire in via Barcellona, facciamo le scelte, quali sono le priorità del quartiere, facciamo le scelte su cosa volete fare. Io sono disponibile, piuttosto che fare una strada, asfaltare 4-5 strade di queste di cui mi avete parlato, facciamo un'altra nuova viabilità da via Marco Polo. La nostra idea, il nostro disegno urbanistico è quello, perciò non è che viene cambiato. Abbiamo depolverizzato via San Severino perché abbiamo avuto la fortuna che si è creato quel buco in quel ponte, perciò abbiamo potuto fare un'opera urgente. Qualora così non fosse stato, non avremmo potuto neanche depolverizzare via San Severino, però abbiamo fatto l'occasione in una sorta di viabilità alternativa. Prima della scuola, qual era la domanda? Le strade in zona B fanno parte del progetto di sistemazione delle zone B in tutta la città. Buona parte dei marciapiedi in zone B molto più antiche, tra virgolette, di via Gherardo da Cremona e via Capuana, che ancora oggi non hanno. Non è certo dignitoso che il nostro comune ancora in zona B non abbia marciapiedi, oppure abbia... non abbia marciapiedi, oppure abbia delle strade, così come avete detto voi, sterrate. Lo vedremo in base ai denari che abbiamo e in base alle infrastrutture che ci sono anche lì sotto. Adesso non so se lì c'è tutto, c'è acqua, luce, fogna, c'è tutto. Adesso non so, però lo verificheremo. Vabbè. Ma per tutto lì bisogna fare un progetto grande. Sappiate che soltanto per il quartiere di Baratta, è piccolo, via Lazio, dove c'è la scuola. Beh, sapete quanto costa il progetto complessivo di riordino delle acque bianche lì? C'è da buttarsi a terra, 18 milioni. 18 milioni per rifare le acque bianche di quel quartiere. Cioè, io penso che noi, se aumentiamo le tasse, per fortuna non si possono aumentare. Noi volevamo aumentare qualcosina per quanto riguarda le seconde case. E tu che dai due di casi, una paghi la tassa e l'altra non la paghi. E per dire, in modo da darci un aiuto anche a fare qualche infrastruttura, un'infrastruttura in più. Le scuole, noi abbiamo, stiamo partecipando a tutte le possibilità che ci sta dando la scuola intesa come scuola nazionale, a tutti i finanziamenti che sono stati messi in piedi dal governo, dalla regione e il comune, naturalmente ha partecipato al progetto di scuola. La scuola di Ticadetto Tannaure non soltanto è stata assegnato il finanziamento, sono 5.200.000 euro, ma abbiamo anche già iniziato la progettazione. Abbiamo un altro paio di milioni, sempre per la scuola, con dei fondi che ci sono stati assegnati ultimamente dalla regione, così come abbiamo i soldi per fare una nuova scuola materna con il finanziamento che ci ha dato RCS, Glisolid, si diceva così, ma non è Glisolid, però RCS, così da completare la nuova scuola media e la scuola appunto materna dell'infanzia nel quartiere di via, come si chiama? Dove c'è il complesso? Ah? In via Vicenza, no, non in via Vicenza, anche via Migliola stiamo lavorando, in via Vicenza. E lì in via Vicenza stiamo ultimando il lavoro della scuola media e si realizzerà, adesso partirà la progettazione e la realizzazione anche della scuola materna. Io sono felice. Se aspettate, se avete poco di tranquillità, io le scuole le stiamo facendo dove abbiamo i soldi, dove sono stati dati i soldi per quei progetti. Queste sono cose già finanziate. Abbiamo rimesso a posto, ripulito, stiamo ripulendo la scuola di Maglia Rocca, quella che era stata allagata. E io dico, ci siamo fatti tutti in giro, tutti abbiamo vissuto in città, perciò tutti sappiamo cosa è successo in quei due gravi episodi di allagamento. Ebbene, quella è la scuola più sicura che abbiamo in città, per come è stata realizzata, per l'altezza in cui è stata realizzata e per le condizioni che ci sono tutto intorno. Cioè ci sono due piani, qualora dovesse arrivare un allagamento basta portare i ragazzi al primo piano e questo non succede niente. Però siccome abbiamo voluto prima di tutto sfruttare i finanziamenti che ci avevano dato, allora abbiamo permesso la realizzazione della scuola elementare e della scuola materna in via Vicenza. Una volta che i lavori sono già avviati, ci siamo rimessi di corsa a lavorare sulla vecchia scuola che apriremo a settembre, per cui una buona parte di quei ragazzi che non riescono ad avere le classi e le scuole nel proprio quartiere rioterranno anche lì nel quartiere abbastanza popolato di Maglia Rocca. Qui le stesse cose, una stanzetta penso che la ricaviamo nel giro di un paio di giorni, si fa una chiusura. Se voi trovate il corpo insegnante, la dirigente della scuola ci dice dove la volete, dico, non dimmila così, un pezzo di bambini, facciamo il disegnino, ci dite la vogliamo qui, la vogliamo con queste dimensioni e noi ci mettiamo immediatamente a fare quello che deve essere fatto. Abbiamo intenzione anche di realizzare, naturalmente, con i fondi che abbiamo, dotare tutte le nostre scuole di quella tecnologia senza la quale i nostri ragazzi non sono alla pari e con tutti gli altri ragazzi, non soltanto del nostro territorio, ma anche a livello regionale e nazionale, speriamo con i buoni uffici di tutti di poter portare a casa questi risultati. Adesso non so se ho dimenticato qualcosa.
La recinzione non è completa e all'elementare ne approfittano, questo chiaramente non dipende dal comune ma dall'amministrazione, per buttare le rimondezza all'interno, e quindi sarebbe preferibile almeno quella parte recintare. E poi il problema del cortile, sistemare almeno una parte per la materna.
Quella scuola, la scuola sappiamo come è stata realizzata, che non è stata mai ultimata. Noi abbiamo appena arrivati, abbiamo ritinteggiato le scuole, abbiamo pulito i cortili, perché noi abbiamo un altro modo di fare, per cui le cose abbiamo, cerchiamo di risolverle con il tempo, senza pensare a tempi biblici. Sistemeremo anche queste cose, così come abbiamo previsto che le ampie zone verdi ancora adiacenti alle scuole naturalmente le utilizzeremo per cercare di ampliare i cortili e gli spazi di verde di cui i nostri ragazzi hanno assolutamente necessità. Non possiamo tenere i ragazzi chiusi. Anna Rosa, segnamente. Il traliccio non si può spostare. No, non stavo rispondendo. Sì. Quella era la casa per i... non era la casa del fanciullo, quella era una casa protetta per i minori. La iniziamo qualche anno fa spendendo circa 300.000 euro, ma ho visto che non è andata avanti. L'intento lo dobbiamo ancora decidere, perché la volete come casa? Ma per casa vostra, per casa... Allora, siamo contenti?
Se ci fate qualche struttura...
No, magari il comitato, la casa del comitato di quartiere. Non sarà Palavale. Io vedo lontano, molto lontano. Tutte quelle, vi ho già spiegato che tutte le aree verdi non utilizzate, oggi come oggi non si può fare niente per questa zona, perché H4, quando il vincolo verrà eliminato, allora naturalmente potremo parlare. No. Ve l'ho detto, il vincolo rimane, e lo ha scritto la Regione, ne parlammo nel mese di maggio, di aprile, maggio del 2016, e anche a giugno ne parlammo, il vincolo resta sin quando l'ultima opera del piano di mitigazione del rischio idrogeologico non è completata e collaudata. Fino a quel giorno il rischio rimane. Il PUC noi lo facciamo, lo stiamo facendo, naturalmente non vi diciamo cosa stiamo facendo, perché poi ognuno di voi viene e dice chi te lo vedo, fammi chi, faremo il confronto così come è stato fatto anche le altre volte per quanto riguarda la conoscenza, così come prevede anche la legge, per cui nonostante ci sono le aree cosiddette bagnate, quelle aree laddove è stato inserito per decreto regionale il vincolo del rischio idrogeologico, quel vincolo viene posto al di sopra del PUC, il PUC si fa ugualmente, la pianificazione si fa ugualmente, ma sin quando non si rimuovono i fattori di rischio, il PUC in quelle zone non può espletare la propria funzione.
La domanda che hanno fatto praticamente subiamo ci sono servizi, si può diventare la...
Assolutamente no, la legge assolutamente no, perché sia stato trattato. La legge dice in modo chiaramente che una casa, un'abitazione, e si paga a metro quadro, naturalmente, un'abitazione, la Costituzione, l'ha detto la Corte Costituzionale, l'ha detto, una casa perché sia abitabile, purché sia abitabile, anche se non abitata, deve pagare.
No, vabbè, sì, pagare sì, hanno chiesto.
Ho detto, deve pagare. Soltanto non paga, ci può essere la riduzione, deve essere una riduzione temporanea, 5 mesi, 6 mesi, ma a distanza di 4 anni mi sembra ormai praticabile, andava fatto prima in questo lavoro. Altri domande? Quali date? Di che cosa? Presto! Non ho detto.
Allora, prima, quando ho chiesto per traliccio che c'è una vergogna, si sa tutti che si arriva, come dire, ma è possibile che non ci sia un santo in paradiso per togliere questa vergogna? È possibile che una linea di alta tensione deve passare da un centro a una città?
Purtroppo, ve lo sapete meglio di me, la linea di alta tensione era esistente. La linea di alta tensione andava fatta, la fascia di rispetto e l'edificabilità doveva essere lì. Purtroppo, come sempre io ho detto, la necessità dei nostri concittadini ha fatto sì che ognuno si sia costruito la casa dove voleva e naturalmente
non c'è
rimedio, perché spostare una linea ci vogliono centinaia di milioni. Perché non si sposta un solo traliccio, per spostare la linea, quella è la linea principale che dà energia elettrica all'intero nord Sardegna, perché va sì come cabina primaria su via. Sì, ma potremmo stare giorni, ma l'Enel dice io ce l'ho l'infrastruttura e funziona, sto dando il servizio. Se vuole dire che cosa, pacchetti in villa. Non penso che una comunità come la nostra abbia potenzialità. O la regione o lo Stato, dietro sollecitazione, ma è strapieno. Ma non c'è bisogno di andare a 39 anni, anche noi già siamo bravi qui. Abbiamo esperienze a Luras, abbiamo esperienze a Bututo, non è che abbiamo bisogno di andare in Trentino. Basta che qualcuno sia di buona volontà. E cosa avevano detto? Mi hanno chiesto le date sul ponte.
No, basta.
Ascoltate, guardate, io no, a me potete pensare se mi preoccupo, perché Mauro fa il countdown o gioca sulle cose. Io non gioco su queste cose perché sono cose serie, perché io ho sempre detto, prima di tutto, opere fatte bene e collaudate e che non invalidi da quei mesi, prima di tutto. Seconda cosa, avevamo detto che avremmo aperto la strada prima dicembre, ma naturalmente ci sono stati problemi, entro il 15 marzo. Abbiamo avuto degli altri problemi, intoppi che sono della realtà. Quando vai a fare il buco devi spostare soltanto per spostare il tubo del gas. Chiedere alla ditta, lo fai, sì, caldo costa, caldo del fa. E ci vogliono i tempi tecnici della normativa nazionale sulla fuori, perché uno di tasca propria va e fa il ciclo su tubo in casa sua. Ma quando la casa è di tutti, bisogna seguire delle regole, altrimenti non si fanno le cose. Per cui, sia per l'acqua, ma come potete ben vedere, domani dovrebbero gettare, no, domani non, che domenica dovrebbero gettare, lunedì dovrebbero gettare le due solette che avete visto appoggiate e che serviranno perché nel ponte non ci sia il solito avvallamento tra la struttura rigida del ponte e la strada. Abbiamo aspettato anche qualche giorno in più vibrando, avete visto quanto abbiamo vibrato il terreno in modo che non, dopo 10 giorni non vada e non caschi giù. Sappiate una cosa, che la strada verrà aperta quanto prima anche senza che tutte le opere siano ultimate, per cui riprendiamo a dare viabilità,
che penso che
no, no, dopo non vi di un senso, a doppio senso. No, ma passare con creeremo problemi, aspettative, la gente che dice hai aperto, devo aspettare mezz'ora. L'importante è passare, ma passiamo subito. Una volta messo il calcestruzzo, quelle due solette, una settimana perché il cemento indurisca e sia praticabile, mentre stanno facendo l'indurimento, mentre sta maturando il cemento delle due solette, faranno già tutti i lavori inerenti la sistemazione del binder e verrà fatta soltanto uno strato di 11 cm di asfalto abbastanza robusto che permetterà di passare. Poi si lavorerà prima da una parte a fare marciapiedi e quant'altro e poi si lavorerà dall'altra sino a ultimare i lavori.
Ascolti, un ponte tipo quello del Falso Noce.
Scusate, quella passerella. Io vi racconto sempre la storia del fatto che fino a che l'ultima opera non verrà ultimata. Ha preso lo spunto la regione proprio da quel progetto. La passerella è stata progettata a un tempo di ritorno di 50 anni. Loro hanno detto no, sin quando tutte le opere non sono fatte, tu la devi progettare e realizzare con tempi di ritorno di 200 anni. Vuol dire che una passerella resta alta 10 metri, sapete cosa vuol dire?
Stiamo passando con i blocchetti.
Non ci sono, ci sono le case attaccate al ponte, non si può, è materialmente impossibile realizzare. Noi potete pensare se non l'avremmo già fatto. Prego.
Cambiando un po' il discorso, noi abitiamo in via Luigi Capuana, siamo un condominio abbastanza numeroso, 29 appartamenti. Sappiamo che la strada da cui noi abbiamo gli accessi è una strada che fa parte di una rottizzazione e che quindi ci sarà bisogno di espropriarla per sistemarla.
No, nelle lottizzazioni non c'è l'espropriazione. Nelle lottizzazioni il lottizzante ha l'obbligo di fare le infrastrutture, collaudarle e passarle al comune.
Se però noi... male, forse non avrei fatto più capito, cioè, nel senso che la strada esiste, però bisognerebbe allargarla su una superficie che ipoteticamente sarà lottizzata negli anni successivi.
Non c'è.
Però la strada c'è, ma è sterrata.
Ho detto un altro fatto.
Ma noi ci hanno detto che il comune non è zona B, fa parte di una lottizzazione, quindi noi abbiamo gli ingressi su una strada privata e siamo in difficoltà.
Lo so, il problema è che chi ha costruito il fatto? Doveva, non so perché spesso capitano queste cose, uno che costruisce 28 appartamenti e che li deve vendere, secondo voi non avrebbe fatto meglio a spendere 20-30 mila euro e dividerlo fra i 28, tra virgolette, oppure è un piccolo guadagno pur di venderlo prima in palazzo? Cioè, sono tutte cose di cui spesso si parla, però è il buon senso. Sappiate che se lì c'è una zona di espansione, e cioè se lì c'è una zona C, oggi adesso non lo so il punto esatto, ma se lì c'è una zona C, naturalmente il comune obbligherà il lottizzante a tenersi più distante in modo che la strada si allarga così come deve essere. E siccome il comune chiede spesso ai lottizzanti di fare opere extra comparto, se io la mia lottizzazione è questo tavolo, dico fammi anche una strada.
Se lì è stata una zona allagata e quindi la lottizzazione
non si può fare,
noi rimaniamo così a vita.
A vita è possibile.
Scusa, non ricade in zona B questa.
Quel pezzo di zona B, quel pezzo,
cioè la strada che c'è,
quel pezzo di zona, l'ho già detto, quel pezzo di zona B lo programmeremo in base alle esigenze dell'intera città, in modo che non, cioè, non facciamo tutto da una parte e gli altri poi magari andiamo, quando andiamo a fare le riunioni e presso gli altri comitati di quartiere ci facciamo un mazzo così, facci decine, se ti vendi tutto in
ficcadino. Se quello che Zaffer non ha fatto le opere, che dove va a fare?
Assolutamente, se il lottizzante non fa le opere c'è la fideiussione, il comune incassa la fideiussione e fa le opere per conto del lottizzante. Sono cose che si fanno
normalmente. Bisogna verificare se non bisogna denunciare.
Altro? Tutto a posto? Ok, allora io mi porto il promemoria. Se... Poi ci vedremo nel giro di qualche... tra 4 anni ci vedremo. È poco prima delle elezioni.
Ma ci dobbiamo vedere prima per il ponte.
Ci vediamo presto e vi avviso non appena riusciamo ad aprire almeno parzialmente la strada. Sappiate che è una cosa che si avvererà quanto prima. Non vi dico la data, però quanto prima. Mi vedete che sono tutto
l'anno, perché l'anno hai detto.
Se, se si può ottenere. Noi l'unico spazio, diciamo, sociale è qua al campo dove facciamo il valore e sì, facciamo altre piccole manifestazioni. Paradossalmente la cosa più banale è la corrente. Ogni volta dobbiamo inventarci delle cose.
Degli accrocchi.
Ma è possibile fare dei punti di luce sociali, cioè del comune.
Noi possiamo fare una cosa, così come facciamo nelle grandi, nelle piazze già realizzate, facciamo un allaccio Enel, quell'allaccio Enel si attacca e viene data corrente a quel contatore, che è il contatore del comune, in 24 ore, per cui quando ci sono delle manifestazioni...
sì, ma noi poi paghiamo più su, quando facciamo la manifestazione.
Ehi, a parte quello, ma tu dici, non l'abbiamo mai fatto. Vedete un pochino dove si possa realizzare questa colonnina, naturalmente deve essere il terreno comunale.
Sì, sì, e poi un'altra cosa, per la comunicazione, molti anziani non dispongono di le bacchette di quartiere, tipo quella che avete messo all'ingresso di Olbia, qualcosa del genere, che quando ci sono delle pubbliche...
Noi stiamo lavorando su questo e al di fuori dei vecchi metodi di dare le notizie con la carta e con la colla, avendo già provveduto in tutte le scuole cittadine soprattutto e in tutti gli edifici comunali a portare la fibra ottica, per cui tutti i dati possibili e immaginabili, e avendo già pensato che metteremo oltre all'interno una TV all'interno come terminale di conoscenza per le emergenze e per quant'altro all'interno, anche all'esterno naturalmente sempre come chiamano io di cose. Sempre chiaremo, mettere naturalmente la comunicazione di quartiere, oltretutto abbiamo anche l'obbligo della segnalazione con i cartelli verdi dei punti di raccolta, e noi vorremmo procedere appunto anche in questo senso, non con sistemi antiquati di colla e di carta, ma con sistemi moderni quali quelli che ho detto. Ok?
Ad esempio, il potenziamento delle linee tranviarie della città. Un autobus ogni 2 ore nel quartiere mi sembra un po' lunga, parlare solo un perché non fosse. Magari inserire un'altra linea, ad esempio dalla 6, invece di farla continuare verso via Barcellona, tagliarla adesso su questa strada nuova che hanno aperto.
E su questo,
4 del Meridione e potrebbe ad esempio deviare la 6 collegata alla 3.
Il dottor Puzzo non appena si è insediato ha avuto questo compito, lo sta già studiando, non ve l'ho detto perché non era stato richiesto, lo sta già studiando per verificare le modifiche utili alla popolazione per cercare di dare un miglior servizio, sempre in base al chirico, sempre in base al chirico. Come sapete, tutte le linee, tutti gli spostamenti, tutte le modifiche delle linee pubbliche devono essere proposte dall'amministrazione e poi recepite dalla regione, perché la garanzia economica è
già. Io lo sto dicendo perché assieme al collega ci abbiamo lavorato 33 anni,
già lo sappiamo.
Vabbè,
noi teniamo conto e poi ci vediamo per questo. Grazie a tutti, buon sabato e buona domenica. Grazie.